Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina, un buongiorno va a Vladimir, ma un buongiorno grosso a Giorgio Dini. Abbiamo
Buongiorno.
preparato le nostre domande per chi? Per il dottor Mario Diurni, chirurgo libero professionista, medico pensionato, rientrato in servizio attivo da marzo per l'emergenza Covid. E naturalmente, qual è il tema di oggi? Lui ha voluto che noi mettessimo questo titolo, SARS-CoV-2, questo sconosciuto. E poi vi spiegheremo il perché. Prima cosa, Giorgio, devo solamente dire una cosa a Mario, una cosa il tuo ritorno in servizio attivo come medico pensionato. Che cosa ti ha dato in più questo essere tornato a fare il medico veramente? Per la seconda volta, perché è già la seconda volta che ti sei messo in queste condizioni, credo contento. Sbaglio?
Ma insomma, contento, no? Non so se definirmi contento o meno, perché oggi sentivo, prima di collegarmi con voi, guardavo un attimo la televisione, un TG, e c'era Walter Ricciardi, che è il consulente del ministro della Sanità, che è un membro dell'OMS, e lui ha detto questo: state attenti, perché la sanità è collassata, è allo stremo, ci sono tantissimi medici che pensano di dimettersi perché non ce la fanno più, gli infermieri, le infermiere addirittura mettono il pannolone perché non si vogliono vestire e svestire continuamente per allontanarsi dai loro pazienti. Quindi capite bene che è una situazione al limite, forse il limite l'abbiamo anche superato, ormai stiamo precipitando, non voglio fare il catastrofista, eh? Quindi dire contento, no, non sono contento. Avevo dato la disponibilità di rientrare in servizio a marzo, quando ero stato richiamato la prima volta, rinnovata a giugno questa mia disponibilità e fino a settembre interrotta perché sembrava che l'epidemia fosse sotto controllo, e richiamato mi hanno fatto la proposta di rientrare alla metà, fine ottobre, e i primi di novembre sono rientrato ancora, sempre nel reparto dei subacuti.
Va bene, adesso noi partiamo, dottor Diurni, perché queste sono tante domande e abbiamo soltanto 35 minuti, mezz'ora.
Va bene.
E io parto con la prima e ho scritto: caro dottor Diurni, perché ha voluto intitolare la nostra intervista SARS-CoV-2 invece di COVID-19? Che significato hanno questi due acronimi? Cosa sappiamo di più sul virus SARS-CoV-2 che provoca la malattia COVID-19? E poi ci sarebbe un'altra che il Giorgio mi ha fatto mettere, che è questa. Che differenza è tra la pandemia e l'epidemia? Quante cose ti ho chiesto?
Vabbè, però hai detto già alcune cose, hai fatto la domanda e hai dato anche la risposta, perché il SARS-CoV-2 è l'acronimo che sta a indicare la sindrome respiratoria acuta, SARS, no? Sindrome respiratoria acuta provocata da un virus, il coronavirus, in questo caso il numero 2, perché sono conosciuti 7 coronavirus che possono dare malattia negli umani, e sappiamo bene che questo virus è stato trovato anche nei pipistrelli in Cina durante con lo stesso DNA dei pipistrelli in Cina, nell'epidemia nella regione di Wuhan. Quindi il virus propriamente è il SARS-CoV-2, è il virus che ha provocato la sindrome respiratoria acuta di qualche anno fa. La malattia conclamata, quindi con tutti i sintomi, che è febbre, broncopolmonite e tutti i sintomi che poi magari vedremo meglio,
Ne parliamo.
si chiama COVID-19, Coronavirus Disease all'inglese, 19 perché Questa epidemia è cominciata, ormai lo sappiamo, nell'autunno del 2019, novembre, dicembre, forse anche prima del 2019, prima che diventasse conclamata poi nel 2020. Quindi questi sono gli acronimi. Quindi quando si parla di Covid-19 si parla della malattia conclamata e il virus è il SARS-CoV-2. Pandemia è quando è diffusa a livello mondiale, epidemia quando ci sono dei focolai nelle varie nazioni o in alcune regioni, allora si parla di epidemia. La pandemia invece è a livello mondiale come è stata questo Covid-19.
Giorgio.
Quindi Mario, SARS e Covid sono cugini, ho letto.
Ma più che cugini,
Più che
sono
cugini.
più che cugini, consanguinei stretti. Eh sì.
A sentire, volevo dire, si ritorna a parlare di mutazione del virus. Praticamente se ne parla in UK, in Inghilterra, soprattutto nel sud-est. Ma è da crederci a questo fatto? Cioè è in corso una mutazione del virus rispetto alla pandemia precedente? Cosa ne dici?
Allora, tutti dicono di sì. Già dall'inizio i vari epidemiologi e virologi dicevano che il virus avesse già avuto delle mutazioni, perché i virus normalmente mutano nel passaggio da persona a persona, da individuo a individuo e da nazione a nazione. Quindi, se questo virus, come sembra, è nato in Cina, nel passaggio in Europa, questo virus sicuramente qualche mutazione l'ha avuta. E adesso sembra che in Inghilterra ne abbiano dato la conferma. Non è una bella notizia, vi dico subito, eh? È una notizia che non è bella perché pensando al vaccino, perché se il vaccino viene fatto con un
Vero.
determinato virus, e quel virus muta, capite bene che il vaccino non copre completamente, ma copre soltanto per determinati sintomi, come avviene già, noi lo sappiamo benissimo, per i vaccini influenzali, perché il vaccino influenzale viene fatto con il virus dell'anno precedente, mentre
Certo.
nell'anno in corso il virus sarà diverso. Dimmi, Rusco.
Scusa un attimo, stiamo parlando quindi di infezione da virus Covid-19, ma come avviene la trasmissione? Ma e che a che cosa bisogna stare più attenti?
Allora, ti rispondo subito, però prima permettimi di dire questo. Come entra il virus, nell'organismo, nel corpo delle persone? Prima di tutto, prima di vedere come si trasmette, vediamo come entra, poi vediamo come si trasmette. Sappiamo che è un virus respiratorio. Quindi si trasmette con il respiro, colpi di tosse, starnuti, poi vedremo che basta soltanto il parlare ad alta voce per un tot di minuti che può provocare la trasmissione attraverso le famose droplet, le goccioline, no? Che possono essere di varie dimensioni. Le droplet sono microscopiche, sono della grandezza di micron, il millesimo di millimetro. Però possono avere varie dimensioni, possono variare da 1500, 1000, 2000, 5000 micron, quelle più piccole, che sono quelle più pericolose, e poi vedremo perché. Il virus entra nell'organismo perché si lega ad alcuni particolari recettori, i cosiddetti ACE2, che sono quelli della angiotensina converting enzyme. ACE significa angiotensin converting enzyme. Questi recettori sono presenti soprattutto nelle alte vie respiratorie, quindi naso, gola, e sono presenti nei polmoni. Sono presenti in tutti gli organi, quindi questo fa sì che il virus poi possa dare tantissime manifestazioni, perché sono presenti a livello intestinale, nei reni, a livello cerebrale, possono essere dappertutto. Il virus si lega a questi recettori ed entra nell'organismo, si riproduce formando i cosiddetti virioni maturi. Questi virioni maturi si diffondono in tutto l'organismo attraverso anche il torrente ematico.
Scusa, una cosa, ci manca soltanto 1 minuto alla canzone, però una domanda te la faccio veloce, che è questa. Anche gli oggetti, oltre alle persone, possono essere contagiosi, perché tutti dicono che è meglio lavarsi le mani. Cosa vuol dire?
Certamente che gli oggetti possono essere contagiosi, perché se voi pensate un attimo, se noi fossimo tutti positivi al virus, che Dio non voglia e che il Signore ci preservi tutti, e fossimo tutti quanti in una stanza, o se io positivo fossi in una stanza che tossisco, che parlo ad alta voce, che magari urlo perché sto male. Tutte le mie goccioline con il mio respiro, che poi vedremo come formano l'aerosol, si diffondono in tutta la stanza e sembra, è stato dimostrato negli ospedali di Hong Kong, negli ospedali cinesi, che attraverso l'aerosol il virus si diffonde anche ai palazzi circostanti. Per cui il virus poi si deposita, cade a terra, perché poi le goccioline restano sospese nell'aria. E sono piene di virus, possono contenere il virus, ma poi cadono a terra e si depositano sugli oggetti, scrivanie, maniglie, finestre, addirittura sui pavimenti.
Ok, ci
Mario,
fermiamo.
tu ha...
No, Dini, dobbiamo fermarci per forza perché la prima canzone che ha scelto Diurni è talmente bella che la sentiamo tranquillamente.
Va bene.
Stiamo intervistando io e Giorgio Dini, il dottor Mario Diurni. Vi dico una cosa importante che è questa, che c'ha, ed è medico pensionato, rientrato in servizio attivo da marzo per l'emergenza Covid. E stiamo parlando del Covid-19. Vai, Dini.
Mario, hai risposto un pochino prima alla domanda che ti voglio fare adesso, però te la faccio lo stesso. Ed è questa, tu hai detto che il virus si diffonde praticamente e si moltiplica, ed è per quello che il virus interviene su tutto l'organismo, cioè non si ferma ad una polmonite in parole povere, ma interviene a livello renale, interviene a livello cardiaco. È proprio per quello che tu hai detto prima.
Sì, perché allora ho detto che il virus entra nell'organismo attraverso i recettori ACE2, gli ACE2, che sono presenti nelle cellule soprattutto respiratorie, però anche intestinali, renali, endoteliali, cioè quelle dei vasi sanguigni, le cellule cerebrali. Attraverso il virus in queste cellule bersaglio si replica, si moltiplica, formando i
Certo.
cosiddetti virioni maturi che invadono altre cellule e quindi per questo si diffonde in tutto l'organismo. Poi voi mi direte, ma allora se è così, perché uno si ammala in maniera più grave, un altro si ammala in una maniera meno grave, qualcuno non ha nessun sintomo, qualcuno ha dei sintomi lievi? Questo è ancora tutto quello da scoprire, quello che ancora la scienza e i ricercatori non hanno scoperto. La malattia perché diventa grave? Perché si attiva tutta la cosiddetta cascata delle citochine infiammatorie, che sono la interleuchina, cioè una serie di sostanze che a cascata si attivano una dietro l'altra e provocano la malattia più grave. Non a tutti, per fortuna, si attivano queste citochine pro-infiammatorie. Per fortuna, perché altrimenti avremmo tutti il Covid-19 nella maniera più conclamata e più drammatica.
Dottore, si parla sempre di nuovi contagiati, ma nessuno ci dice se e quanti siano effettivamente malati e sintomatici e quanti invece abbiano semplicemente avuto un tampone positivo. Ora le chiedo, ti chiedo, essere positivi vuol dire essere malati e soprattutto essere contagiosi?
Allora, qui bisogna distinguere un attimo, perché avere un tampone positivo non vuol dire essere contagiosi, ma dipende in che stadio della malattia, in che periodo tu fai il tampone, perché se lo fai all'inizio dei sintomi, allora in quel periodo lì si è contagiosi, perché oggi sembra che la contagiosità maggiore si abbia nella prima settimana e 2 o 3 giorni prima che compaiano i sintomi. Ecco la pericolosità del virus, perché si è molto contagiosi 2 o 3 giorni prima che compaiano i sintomi. Poi si è ancora molto contagiosi nella prima settimana di malattia, già nella seconda settimana sembra che la contagiosità cali perché diminuisce la carica virale. Altro problema poi sono gli asintomatici, perché quello è un altro problema enorme che finora nessuno ha risolto.
Una cosa, scusa Giorgio, ma una cosa importante è questa. Io sono stato in ospedale venerdì. Sono stato in ospedale e torno a casa e dico, speriamo di non aver beccato niente perché l'ospedale è sempre un posto bruttissimo. Ma quali sono i tempi di incubazione? Cioè, io sto facendo il calcolo, allora, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, siamo venerdì. Spero che non abbia preso nulla, quindi non
I
so se,
tempi.
scusa, se ho spiegato bene la domanda,
No,
scusami.
ho capito perfettamente, è anche una domanda giusta, appropriata. Il tempo di incubazione della malattia sembra che vari da 1 a 15 giorni, con un tempo medio che è da 5-6 giorni.
Vai, Dini. Questa è bella risposta, grazie. Io le sto contando, ormai siamo già arrivati. La paura dell'ospedale è enorme, te lo posso assicurare.
Mario, parliamo dell'indice RT, cioè l'indice di contagio, il tasso di contagiosità del coronavirus, che in questi giorni varia tra 1, 0,8, 0,9. Questi numeri cosa stanno a significare, questo 0,1? È un segnale buono che ci fa ben sperare.
Sicuramente, perché innanzitutto cosa si intende per indice R, che poi è R0, se fosse R0 saremmo a posto, vorrebbe dire che l'epidemia è terminata.
R1.
R1, già R1 saremmo già quasi a posto, perché vuol dire che una persona contagia un'altra persona, questo vuol dire l'R1, è il numero di riproduzione medio, l'indice R è il numero di riproduzione medio, cioè il numero di persone che sono contagiate da un individuo infetto. L'RT vuol dire che c'è un individuo infetto che ne contagia tantissimi, questo quando l'epidemia è fuori controllo.
Il problema è questo, ma come faccio a distinguere la malattia che ho se è coronavirus oppure normale influenza?
Qui bisogna che, allora, dipende dai sintomi, Luigi, perché se è un semplice raffreddore e dipende anche da una valutazione delle condizioni cliniche, quindi la clinica, se è un semplice raffreddore senza febbre, senza, è uno che pensa che sia l'influenza stagionale, non pensa al coronavirus. Se però, attenzione. Se però questo sintomo, anche lieve, avviene in una persona anziana che ha delle comorbidità, che magari è iperteso, che magari è cardiopatico, che magari è diabetico, perché queste sono le persone che sono maggiormente colpite dal virus nella maniera più grave. Sono colpiti anche individui giovani che non hanno malattie. Se noi pensiamo quello che era l'ex paziente 1, no? Quello di Codogno, era un individuo giovane, maratoneta, che faceva le corse, eppure era stato colpito lo stesso. Però in genere sono i pazienti più anziani. Ma perché questo? Perché nelle persone più anziane, nel corso degli anni, l'immunità tende a diminuire, ad essere minore. Quindi dipende un po', Rusco, dalle valutazioni complessive. Lì sta al medico che valuta un paziente con dei sintomi, pensare può essere Covid o non può essere Covid, e quindi attivare il percorso con il tampone, perché non a tutti si fa il
Ok,
tampone. Per fare il
grazie.
tampone bisogna segnalarlo all'ATS e metterlo sulla piattaforma Covid, che è la piattaforma regionale in Lombardia, che si chiama SMAINF.
Ok, grazie.
Volevo dire, prima si parlava dell'RT intorno all'1 e le cose sono abbastanza buone, però nonostante questo c'è il problema dell'allerta, cioè la famosa cabina di regia parla di allerta, che cioè ci deve essere un allerta molto alto, proprio per l'indagine che questa cabina di regia fa monitorando varie situazioni. E allora ti voglio dire, qui si parla di RT1, situazione vantaggiosa, buona, però al tempo stesso le cose non vanno tanto bene e quindi dobbiamo comportarci in un certo modo e dobbiamo mettere le regioni sotto determinato rischio o colore. Ecco, io volevo chiederti un pochino questa, non dico confusione, ma questo problema tra l'RT, la cabina di regia e questi 21 parametri presi in esame per valutare la
Vabbè,
gravità della crisi.
Giorgio, non entriamo in queste cose, queste sono cose tecniche, le lasciamo, come dici tu, ai comitati, ai CTS, ai comitati tecnici scientifici che hanno fiore di persone. Noi stiamo ragionando, anzi io mi sento Giorgio e Luigi, io chiedo scusa a quelli che sono gli infettivologi, i virologi, io non sono né un infettivologo né un virologo, sto dicendo quello che ho constatato in questi miei 8 mesi. mesi di servizio ospedaliero e quello che ho studiato leggendo la letteratura più recente. Quindi, Giorgio, tutti i parametri, mica le cose, lasciamoli ai comitati tecnici che sono lì tantissimi, pletorici, e lasciamo che facciano il loro mestiere. A noi interessa soltanto in questo momento far passare il concetto che l'indice R è l'indice, quando si sente parlare di indice R, è l'indice di riproduzione, cioè quante
Trasmissione.
persone vengono contagiate da un individuo infetto. È chiaro che più questo indice è alto, più vuol dire che ci sono contagiati e che l'epidemia è fuori controllo.
Il tampone molecolare è il più affidabile rispetto ai test antigenici rapidi. Quelli
Sì.
rapidi sono attendibili? Cioè la rapidità è in funzione dell'efficacia? È
Allora,
dipendente.
non so se faccio in tempo adesso perché Vladimir ci ha già segnalato un po' di tempo fa che durano 2 minuti. Facciamo una cosa, facciamo la pausa,
Esatto.
riprendiamo questo discorso perché è un discorso un po' lungo, devo fare alcune distinzioni, se voi siete d'accordo e se Vladimir è d'accordo.
D'accordissimo, d'accordissimo.
Jesse James was a lad that killed many a man. He robbed the Glendale train. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart and a brain. Well, it was Robert Ford, that dirty little coward. I wonder now how he feels. For he ate Jesse's bread and he slept in Jesse's bed and he laid poor Jesse in his grave. Well, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children now they were brave. Well, that dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. Jesse was a man, a friend to the poor. He'd never rob a mother or a child. There never was a man with a law in his hand that could take Jesse James when alive. 'Twas on a Saturday night, yeah, the moon was shining bright. They robbed the Glendale train. And the people they'd say who were many miles away was those outlaws, yeah, Frank and Jesse James. Well, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children now they were brave. Well, that dirty little coward that shot Mr. Howard, he lay poor Jesse in his grave. Their breath when they heard of Jesse's death. They wondered how he'd ever come to fall. Robert Ford, it was a fact, he shot Jesse in the back while Jesse hung a picture on the wall. And Jesse went to rest with his hand on his breast, the devil upon his knee. He was born one day in the county clay. From a solitary race. Well, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children now they were brave. A dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave.
stiamo intervistando io e Giorgio Dini, il dottor Mario Diurni, vi ricordo, medico chirurgo libero professionista e ora pensionato, rientrato in servizio attivo per l'emergenza Covid, e stiamo parlando del Covid. Ci siamo fermati sulla domanda fatta da Dini. Puoi ricominciare, caro dottor Diurni?
Sì, allora facciamo la distinzione prima: che cosa si intende per test antigenico e test molecolare. Il test antigenico, o meglio conosciuto come test rapido, determina soltanto alcune proteine del virus. Cioè, il virus è una creatura organica, i virus sono creature organiche. Questo SARS-CoV-2 è una creatura organica furbissima e sta cercando di distruggerci tutti. Va bene? Ok, però il test antigenico determina alcune proteine che sono proprie del virus, mentre il test molecolare determina l'RNA del virus. Quindi capite bene che il test molecolare è molto più attendibile, perché ci dà proprio l'immagine, il virus, l'RNA è il codice del virus. I test antigenici sono attendibili, quindi quelli rapidi sono attendibili, ma adesso si è visto che hanno una specificità del 95-97% se sono fatti in un certo periodo, cioè all'inizio della malattia, mentre calano di specificità se sono fatti dopo un po' di tempo. Che vuol dire? Che se ci facciamo i test antigenici nella prima settimana o così, allora il test antigenico ha una validità che è uguale, quasi uguale a quella del test molecolare. Se invece lo facciamo in un altro periodo, può darsi che quel test non sia attendibile. Attenzione però, perché il test antigenico positivo richiede sempre la conferma di un test molecolare, eh? Quindi se uno ha un test antigenico positivo deve necessariamente eseguire il test molecolare. Ma la negatività non sta a significare che non ci sia malattia o che non ci sia contagio. Quindi il test antigenico, io parlo di quella che è stata la mia esperienza ospedaliera, test antigenico negativo, ripetuto dopo 5 giorni, ancora test antigenico negativo, fatto lo stesso il test molecolare. Perché? Perché sono venuto a contatto con dei pazienti che erano positivi.
Una cosa velocissima anche questa, così abbiamo soltanto 8-10 minuti. Ci si può riammalare dopo essere guariti? L'infezione lascia l'immunità? Cos'è l'immunità di gregge?
Anche questa è una bella domanda, mi state facendo tutte belle domande che richiederebbero tanti minuti di discussione. Allora, sembra che il virus lasci dell'immunità, perché hanno determinato che vi sono degli anticorpi, no? Le famose IgG, le immunoglobuline, che sono le immunoglobuline M, le IgM, se si è in una fase, diciamo così, all'inizio, e quindi sono ancora, e poi le immunoglobuline G, che sono quelle che sono i veri e propri anticorpi quando l'infezione è ormai superata. Sembra che questi anticorpi durino dei mesi, qualcuno dice 6 mesi, qualcuno tra i virologi, sapete bene che quante opinioni discordanti e contrastanti ci sono anche tra i ricercatori e gli virologi, qualcun altro dice 1 anno. Da quella che è ancora la mia esperienza pratica in ospedale, conosco parecchi colleghi, alcuni colleghi che si sono ammalati a marzo e che si sono riammalati adesso tra ottobre e novembre, anche in una maniera piuttosto grave.
Giorgio.
Il plasma iperimmune delle persone guarite da Covid, che contiene degli anticorpi prodotti dal sistema immunitario per difendersi dal virus, può essere una cura che funziona, in quanto blocca la riproduzione del virus e quindi blocca la carica virale?
ci sono stati tanti studi e tante esperienze, cito soltanto per citarne una, quella del San Matteo Pavia, che hanno curato alcuni pazienti con il sangue iperimmune e i pazienti sono guariti. Quindi è sicuramente una cura che funziona perché entrano nell'organismo degli anticorpi che contrastano la riproduzione e la diffusione del virus. Però il plasma iperimmune pone tanti problemi perché bisogna andare a cercare quegli ammalati, a quanti lo prelevi e quanto ce n'è, cioè, capito Giorgio? Non è ancora una cosa del tutto, non è quella, la cura non è il plasma iperimmune, la cura è con i farmaci che diventano sempre più raffinati e sempre più efficaci.
Perché abbiamo più decessi noi italiani rispetto a tutte le altre nazioni del mondo, tranne gli Stati Uniti, ma lì hanno tanti di quegli abitanti e quindi è anche più logico.
Se mi consenti Luigi, vorrei prima rispondere perché mi hai fatto la domanda sull'immunità di gregge, che cosa si intende, no, per immunità di gregge, non ho risposto prima, rispondo adesso, cioè quando ed era un po' diciamo il concetto che all'inizio dell'epidemia, in marzo-aprile, aveva espresso il primo ministro inglese Boris Johnson e lo stesso presidente Trump negli Stati Uniti, come anche qualcun altro, ma non è che l'hanno espresso loro perché quella mattina si sono alzati e hanno deciso di parlare di immunità di gregge, perché c'erano alcuni loro consiglieri, scienziati, virologi, che gli hanno detto questa cosa. Cioè l'immunità di gregge è quando tu raggiungi che un grandissimo numero di persone, se non tutte, sono ormai immuni dal virus. Come si pensava di raggiungerla questa immunità di gregge? Facendo correre il virus, cioè lasciandolo libero, dicendo che in modo che tutti si possa venire a contatto con il virus e che tutti poi sviluppino i cosiddetti anticorpi e quindi si diventa immuni. Ma questa è una cosa che si è rivelata non vera. Perché l'immunità di gregge non è stata raggiunta da nessuna parte, l'Inghilterra poi ha dovuto fare delle misure molto restrittive perché stavano morendo un sacco di persone, gli Stati Uniti ancora oggi sappiamo quello che è successo negli Stati Uniti, tantissimi morti li abbiamo anche noi. Noi siamo il primo paese europeo come numero di morti e siamo il secondo paese al mondo, credo dopo il Giappone mi pare, come numero di morti. Perché? Perché questa Luigi è veramente una bella domanda. Popolazione più anziana? Certo, siamo una nazione con la popolazione più anziana al mondo, questo conta? Certo, penso tutti quanti dicono di sì. Tanti ipertesi, tante altre patologie, ci sono alcuni dati, per esempio in marzo e in aprile, c'erano alcuni dati che non credo che siano stati pubblicati, ma non so, mi devo documentare meglio, che il 75% delle persone ricoverate negli ospedali della Bergamasca e del Bresciano erano ipertesi, quindi l'ipertensione sembra, e in Italia l'ipertensione è una malattia molto diffusa. Poi che altro dirvi? Il nostro sistema sanitario nazionale, io adesso non voglio essere critico con il nostro sistema sanitario nazionale, quindi sto cercando di dare una mano con tutti i miei limiti, però devo dire insomma che lo ha detto oggi, no, l'ha detto oggi il professor Ricciardi, quindi non lo dico io, un sistema sanitario che se non è collassato ci manca poco, perché se i medici vogliono dimettersi e se gli infermieri mettono il pannolone sotto la tuta, vuol dire che mancano tantissimi medici, questo che vuol dire? Vuol dire che eravamo già con una sanità un po' al limite, già stressata, che una catastrofe come quella del SARS-CoV-2 ha finito di...
Dottor Diurni, volevo parlare un attimo di anticorpi monoclonali. quelli che non derivano da una raccolta di sangue di pazienti guariti, ma sono prodotti industrialmente. Questi anticorpi, una volta selezionati i più attivi, sono efficaci per la terapia o sono ancora in una fase di studio?
No, sembra di sì, qualcuno è stato già messo anche in commercio, non in Italia, non so se in Europa, sì abbiamo quasi finito, lo so, quindi qualcuno è già stato messo in commercio, negli Stati Uniti qualcuno lo hanno già messo in commercio, e quella è la strada da seguire.
Ecco, l'unica cosa che dobbiamo finire, Giorgio, è finito tutto. L'unica cosa è che a Varese siamo nei casini, scusa il termine volgare casini, ma molti sono stati...
Varese nella seconda ondata è stata particolarmente colpita, perché? Perché c'è tanta gente in giro, ci sono tante industrie, c'è tanto inquinamento, nella prima ondata eravamo stati risparmiati, quindi se un po' di immunità probabilmente tante persone non erano immuni. Allora, come messaggio finale che vorrei lanciare insieme a voi è questo: non è inevitabile che tutti noi dobbiamo prendere questa infezione, non è inevitabile, non è detto non ci possiamo far niente, la prendiamo tutti, non è così, ora come ora dobbiamo ancora essere ligi ai, indossare tutti i dispositivi di sicurezza, distanziamento, quindi per ora noi abbiamo questo e dobbiamo continuare assolutamente a rispettare questo.
Ti possiamo ringraziare, caro Diurni, grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie.
Scusatemi, non sono specialista, ma qualcosa così, abbiamo parlato insieme, abbiamo discusso insieme in maniera discorsiva.
Perfetto.
Ciao, ti saluto e grazie ancora, e sta pronto che arriveremo ancora a beccarti. Ciao.
Ciao a tutti, ciao Vladi.
Ciao, grazie, ciao.